La notte, per me bambino, era il buio popolato dalle immagini che divenivano materiale onirico. Immagini delle fiabe che poco prima del sonno mi venivano raccontate da mia madre. Le fiabe sono diventate con il passare degli anni la lettura di romanzi di avventura che avevano il mare come protagonista. Moby Dick, l'isola del tesoro, il corsaro nero, Sandokan. Ma quello che in tenera età senz'altro mi appassionò di più è stato 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne, forse perché mi colpì la potenza di quella fantasia di prospettiva che permetteva allo scrittore francese di immaginare tecniche e macchine di un futuro ad egli assai lontano. Così, per un lungo periodo, i miei sogni scendevano negli abissi marini, vedevano i suoi mostri, osservavano i suoi panorami nascosti dalle acque, e un sentore salmastro quasi mi restava sulle labbra al risveglio.
Racconta quello che hai visto.
Era un mostro, e come? Era lungo una gomena, dalla testa alla coda. È spuntato nel buio della notte, con un occhio enorme che sembrava un faro. Ti sfonda a tribordo. Bangi, ti sfascia a babordo. Poi ci becca al traverso. Ci spacca in due e ci affonda. 40 poveri marinai affogati.
Il fatto è che questa cosa può affondare una nave. Ed è un miracolo che il vecchio Billy se la sia cavata. Digli che denti aveva.
Come una vela maestra, lo giuro. Il suo fiato, oh che fiato, sembrava una fornace.
Dunque, 20.000 leghe sotto i mari è stato forse il motivo per cui, nell'età della ragione, ho considerato il mare uno specchio della terra emersa, uno dei più grandi misteri a nostra portata di mano. Il binomio mare-notte è stata una delle linee della mia formazione intima, proprio perché è un mondo capovolto, il mare, dove la notte assume movenze e caratteristiche stravolte rispetto al mondo degli umani.
Il giorno è il tempo della quiete, esattamente al contrario di quello che avviene per noi uomini. Noi di notte ci riposiamo e di giorno abbiamo la nostra attività, e invece a mare avviene il contrario. Il giorno, le ore di luce sono le ore di quiescenza, mentre la notte sono le ore notturne, sono quelle di maggiore attività, e tutto questo è collegato appunto a degli adattamenti evolutivi. Se noi ci mettiamo maschere e pinne, andiamo su un fondale, di giorno sì, vediamo vita, vediamo movimento, ma se andiamo di notte con una torcia vedremo per esempio tutti i ricci di mare, faccio per dire, che di giorno sono rintanati nelle nicchie tra le rocce, sono fermi. I ricci di mare hanno un'attività notturna intensa, così le stelle di mare, gran parte delle attinie allargano i loro tentacoli e si alimentano di plancton, di organismi in sospensione, soprattutto di notte. C'è una grande attività notturna, tantissimi organismi pascolatori come piccoli molluschetti o policheti, cioè dei vermetti che vivono negli interstizi del fondo, escono di notte per alimentarsi, sono molto più attivi di notte.
E così mi ha da sempre incuriosito la narrazione di coloro che vivono il mare, soprattutto quella di coloro che si avventurano nei fondali marini, negli abissi, il mondo notturno per eccellenza.
La sensazione di notte è una sensazione che quando veniva qualcuno nuovo con noi a accompagnarci, qualche amico voleva provare eccetera eccetera, vedeva che io scendevo sott'acqua con il faro. Inizialmente era un faro con un filo doppio che io mi portavo da sopra, con questo faro legato dalla superficie, e da sopra c'era uno che me lo mollava piano piano, e poi quando io giravo la luce verso l'alto, vuol dire che volevo salire, lui cominciava a recuperare il filo, io risalivo e non si imbrogliava, non si vedeva. E questa cosa qua era una cosa che abbiamo fatto fin quando non abbiamo avuto poi un faro autonomo. fare autonomo perché fare autonomo? Perché serviva. E allora ci fu Cressi che aveva fatto, su mia indicazione, un faro autonomo che era una bestia enorme. E io invece mi feci un faro autonomo piccolino, sempre utilizzando la camera d'aria di automobili, la camera d'aria di motociclette. Facevo questa cosa e andavo e scendevo sott'acqua bene.
Quello che si vede di notte è solo quello che è illuminato dal fascio della torcia che si porta sott'acqua, quindi è tutto nero e poi c'è un mondo che è inquadrato molto limitato, quindi non si ha idea del paesaggio subacqueo, ma sott'acqua si vede soltanto quello che la torcia illumina. Però c'è da dire che quello che la torcia illumina è un gran movimento. È un gran movimento che però, soprattutto per quanto riguarda le specie di pesci, è un movimento che nel momento in cui la torcia ha il suo effetto, è un movimento che all'improvviso si ferma, perché il pesce di notte, quando viene illuminato dalla torcia, ha un attimo di sorpresa, no? Quindi si ferma nel momento in cui si trova all'improvviso illuminato da questo fascio luminoso, e quindi lo puoi vedere anche meglio. I pescatori subacquei notturni utilizzano questo momento per fiocinare ovviamente l'animale, però è molto, si vive in un mondo molto più, come dire, vivo, vivace rispetto al giorno. Ci sono addirittura degli organismi che di giorno quasi non si vedono, e di notte, per esempio, delle attinie, di giorno quasi non si vedono, mentre di notte espandono i loro tentacoli e sono veramente meravigliose.
Tanto una sensazione interessante è quella che, se uno vuole utilizzare bene la luce di notte, deve partire dalla superficie senza luce e accenderla possibilmente il più vicino possibile a dove deve andare. Se io scendo, devo scendere a 20 metri, io fino a 15 metri ci vado col faro spento. Da 15-16 metri in poi accendo il faro e allora riesco a coprire una certa quantità di spazio, nel quale spazio, se c'erano dei pesci, quelli si incantano, si fermano, eccetera, eccetera. Mentre invece, se uno scende col faro già da sopra, pian pianino i pesci si rendono conto, dice: cacchio, questo che scende, questa cosa picciata. Santa Lucia, perché lì ci stavano i filari di cozze fuori all'Eldorado che andavano fino alla punta del castello, e poi fuori la scogliera di Santa Lucia, quella che fa pure Porticciolo. Naturalmente in queste zone pesce ce ne stava, stanno le rate, ci stanno i sare, spesso delle belle sfigolone, eccetera. L'importante di notte era quello di non farsi vedere con la luce accesa da lontano. Bisognava scendere senza luce, in modo che quando accendeva, se c'erano pesci a 2-3 metri di distanza, uno li mirava, e poi mirava pure col fucile, e chi si è visto. E quindi queste piccole tecniche erano importanti, perché molti scendevano con la luce accesa, anche perché magari un po' di paura ce l'avevano.
Fare il bagno di notte, per chi non è abituato, cioè magari le prime volte, poi a volte ci si può anche abituare, voglio dire, sì, dà un senso di angoscia, perché non si sa cosa c'è intorno. Sotto si vede questa massa nera e sembra quasi che da questa massa nera, dal fondo, qualche cosa possa emergere. C'è la possibilità di non rendersi conto di che cosa ti circonda, e sicuramente può dare apprensione, senso di paura verso l'ignoto, no? Verso qualche cosa di ignoto che tipo da qualsiasi parte a salire, sicuramente c'è. Ma poi conoscendo, studiando il mondo marino, capendo insomma che in realtà c'è una vita più brulicante, ma che non ci sono pericoli, poi ci si, diciamo, questo poi con la ragione, con la conoscenza si supera.
Noi scendevamo sotto i filari di cozze e sotto i filari di cozze ci sta un pontone con tutti questi filaccioli che scendono fino a metà fondo a seconda della profondità che vogliono prendere. E che cosa succedeva? Che lei si scendeva sotto e teneva, mettiamo questa stanza con un filare di cozze ogni mezzo metro, ta 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 ta, 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 ta. A volte uno si infilava dentro perché magari in mezzo a queste cozze arrivava più vicino dall'altro lato e riusciva a sparare qualche pesce. E quando doveva ritornare indietro, non è che ci stava le indicazioni, la strada, eccetera, eccetera. Era un casino, perché magari lei era entrato da un lato che i filari erano 4 metri larghi e 10 metri di profondità. Magari lei non sapeva se era entrato così, se era entrato da qua. Aveva preoccupazione, poi di notte con la luce spenta, eccetera, eccetera. Dove cacchio sto andando? A volte si finiva con non prendere la direzione giusta e qualche volta si rischiava pure la pelle perché risalivi, perché quando non ce la facevi più con l'apnea dovevi per forza risalire. Tante volte risalivi in mezzo a similari di cozze sotto, se c'era casino c'era il rischio proprio di non respirare. Però bastava che uno riuscisse a arrivare con la testa anche urtando le cozze e il boccaglio, spruzzava e una ispirata di aria ci consentiva di prendere la possibilità di uscire da questa incresciosa situazione.
I ventilatori funzionano di nuovo, vi sentite bene?
Sì, grazie, molto meglio. Abbiamo smesso di scendere.
Per fortuna. Vi sono limiti oltre i quali l'uomo e i suoi meschini sforzi non sopravvivono. Li abbiamo superati di circa 5.000 piedi. Siamo a una profondità mai raggiunta finora da un uomo.
Mediamente in tutti gli oceani, oltre i 250-300 metri, c'è il buio permanente. E quindi la stragrande parte delle masse d'acqua del nostro pianeta sono immerse nel buio. Allora, per tantissimo tempo ci si è chiesti: ma questi organismi, in mancanza di vegetali, di cosa si nutrono? Tant'è vero che alla fine dell'Ottocento ancora si credeva che al di sotto dei 200-250 metri non ci fosse vita. La vita che vive però nel buio permanente è una vita che è sostenuta dalla materia organica che viene prodotta in superficie e che per gravità scende lungo la colonna d'acqua. Tutto questa massa di sostanza organica che piove, è proprio una vera e propria pioggia di sostanza organica, di particelle organiche che viene dall'alto, alimenta tutti i sistemi profondi che hanno sul fondo, quindi sul fango che c'è generalmente sul fondo, ci sono tantissimi organismi depositivori che appunto mangiano questo deposito di sostanza organica e questo innesca delle catene del detrito che a loro volta poi arrivano ai predatori e ai detritivori, insomma, e quindi così tutto il fondo, tutta la parte oscura della colonna d'acqua si mantiene su un detrito che viene prodotto nella parte illuminata dei mari e degli oceani.
Dunque, nella notte permanente dell'abisso marino, la vita prende forme inaspettate, sorprendenti, delle traiettorie che, nel notturno che verrà, scopriremo diventare leggende.